Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
La nostra vita è un camminare illuminati dalle luci che rischiaranno la strada per trovare la pienezza della verità e dell'amore che noi cristiani riconosciamo in Gesù, luce del mondo.
Bentrovati cari amici da Laura De Luca e buona armonia. Così il Papa ieri durante la Santa Messa della Solennità dell'Epifania. Luci e luce sono il primo tassello del nostro gioco, dei nostri giochi di oggi. Durante la Messa dell'Epifania di ieri, Francesco ha proseguito raccontandoci che quando i magi giunsero a Gerusalemme per un po' persero di vista la stella, poiché la luce era totalmente assente dal palazzo del re Erode, una dimora tenebrosa dove regnavano il buio, la diffidenza, la paura. Ma poi i magi credettero alle scritture, vera luce dell'umanità, ripresero la strada verso Betlemme e là trovarono di nuovo la stella.
Questi saggi venuti da Oriente ci insegnano come non cadere nelle insidie delle tenebre e come difenderci dall'oscurità che cerca di avvolgere la nostra vita. Nella festa dell'Epifania, in cui ricordiamo la manifestazione di Gesù all'umanità nel volto di un bambino, sentiamo accanto a noi i magi come saggi compagni di strada. Il loro esempio ci aiuta ad alzare lo sguardo verso la stella e a seguire i grandi desideri del nostro cuore. Ci insegnano a non accontentarci di una vita mediocre, del piccolo cabotaggio, ma a lasciarci sempre affascinare da ciò che è buono, vero, bello, da Dio, che tutto questo lo è in modo sempre più grande. E ci insegnano a non lasciarci ingannare dalle apparenze, da ciò che per il mondo è grande, sapiente, potente. Non bisogna fermarsi lì. È necessario custodire la fede. Ma in questo tempo è tanto importante questo, custodire la fede. Bisogna andare oltre. Oltre il buio, oltre il fascino delle sirene, oltre la modernità, oltre tante modernità che oggi ci sono, andare verso Betlemme, là dove nella semplicità di una casa di periferia, tra una mamma e un papà pieni di amore e di fede, risplende il sole sorto dall'alto, il re dell'universo. Sull'esempio dei magi, con le nostre piccole luci, cerchiamo la luce.
Cari amici, i giochi dell'armonia è il nuovo spazio di approfondimento culturale di Radio Vaticana Italia, che cerca appunto motivi di armonia fra la parola di Dio, il Magistero della Chiesa, le idee del mondo. Luce, la parola su cui ha insistito ieri Francesco, è una parola universalmente positiva, densa di significati metaforici. Deriva da un'antica radice, lux, lok, che vuol dire splendere, che ritroviamo anche nel sanscrito lok per occhio, che ritroviamo ad esempio nell'inglese to look, guardare. Beh, la luce è ciò che ci permette di guardare, ma anche ciò che ci richiede di essere guardata. Poi c'è la luce che manca spesso insieme all'acqua, ad altre necessità, nelle tendopoli degli alluvionati o degli immigrati. C'è la luce di chi, pur nelle tenebre di un coma, di uno stato vegetativo, appunto dà alla luce un figlio. C'è la luce solare che può diventare energia. E poi c'è una strana luce artificiale che ci chiede di essere costantemente guardata, anziché quasi ci ipnotizza, nelle nostre case. È la televisione, che in Italia ha appena compiuto 60 anni, un compleanno davvero ragguardevole. È una nota prima donna della televisione venuta a trovarci in questi giorni. Marisa Laurito ci racconta come, appena arrivata a Roma da Napoli negli anni 70 con l'ambizione del teatro, si trova di colpo gettata appunto nello strano mondo della televisione, in anni esplosivi per la capitale d'Italia e per l'Italia tutta. E ci racconta così il suo stato d'animo.
Sono talmente felice di aver vissuto quegli anni, ma quegli anni devo dire a Roma, perché io poi negli anni 70 arrivai a Roma, e Roma veramente era una capitale dell'arte. A via Margutta c'erano i pittori, a via dell'Oca e della Penna c'erano i poeti, non so, c'era un'area, c'era ancora Cinecittà, quindi con tutto il mondo del cinema, il grande Federico Fellini. Io ho conosciuto appunto nel mondo delle arti, in quegli anni ho conosciuto veramente una marea di artisti straordinari. Mi sono intrisa, ecco, colorata con tutti questi umori, perché erano anni pazzeschi. Fortunatamente io avevo iniziato già a fare teatro da tanti anni, ero diventata prima donna del Bagaglino, mi avevano detto che il Bagaglino portava molto bene, e infatti fu così, perché ero molto amica di Luciano De Crescenzo, che mi presentò Renzo. Diventai amica di Luciano perché feci con lui La Mazzetta, il film meraviglioso. Fece un provino di un'ora e mezza con il grande Sergio Corbucci, mi prese per fare la protagonista, e così iniziò la mia carriera da protagonista, ecco. E poi Renzo mi chiamò per fare Quelli della Notte, una piccola parte, un salto nel vuoto, perché gli attori di teatro all'epoca avevano anche un po' la puzza sotto al naso,
nei confronti della televisione,
che invece era una grande televisione, perché a guardarla oggi, cioè, a noi attori di teatro ci sembrava una televisione, sì, ma insomma,
un ambiente un po' così, un po' la buona, più scadente.
Il teatro
sì.
Era più, come dire,
prestigioso,
un lavoro prestigioso,
di studio,
dove si studiava, dove si rifletteva. E quindi fu un grande salto nel buio, perché ero appena arrivata a fare delle protagoniste, che immediatamente
dei ruoli importanti.
Fece una piccola cosa che invece fu un'esplosione meravigliosa, perché Quelli della Notte ruppe,
un programma rivoluzionario come tante delle proposte di Renzo Arbore, grande genio non solo della televisione ma anche della radio, del cinema e di altre cose. E dicevo, ecco, questa esplosione che la presentò appunto al grande pubblico televisivo in un certo modo, nei panni di un personaggio surreale, come tanti dei personaggi di quella trasmissione dell'universo di Arbore, coloratissimo già da allora, sopra le righe. Io vorrei sapere se lei si riconosce in questo personaggio, cioè se è nato prima l'uovo o la gallina, se è nato prima quel personaggio, quella Marisa Laurito prodotto televisivo o...
No, diciamo che nel mondo del lavoro, dell'arte, accadono cose particolari. Io credo che sia un step by step, nel senso che magari noi abbiamo dentro delle cose, sicuramente. Noi abbiamo dentro tutte le cellule chiuse per poter poi, come dire, fiorire. Io sicuramente avevo dentro di me l'arte dell'improvvisazione, però avendo lavorato per 18 anni in teatro con registi severissimi,
ecco,
con quella disciplina dove non si poteva assolutamente
uscire dal seminato,
non avevo mai tentato. Però nel gioco sì, con gli amici improvvisavo, giocavo.
Quindi c'è
e
una
quindi
parte...
è accaduto tutto questo anche con Renzo. Renzo poi mi ha presa proprio perché mentre giocavamo, improvvisavamo e quindi lui ha capito, essendo un grande talent scout, che io potevo improvvisare.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Los juegos de la armonía.
I giochi dell'armonia.
Leonard Exime.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia. Dell'armonia.
Les jeux de l'harmonie.
I giochi dell'armonia. Approfondimento quotidiano di Radio Vaticana Italia.
Armonia tra la luce della stella, quella che orientò i magi, e le luci del mondo, per esempio le luci della televisione. Marisa Laurito ci ha così raccontato i suoi inizi con la televisione, che proprio in questi giorni in Italia compie 60 anni. E dalla luce elettrica alle luci della ribalta, un teatro dentro una basilica. Possibile? Possibile. Accade a Roma con uno spettacolo che prende il via domani e del quale è venuta a parlarci la protagonista, una giovane attrice molto preparata, Claudia Campagnola. Allora, da domani 8 gennaio e fino al 19 gennaio, dentro la Basilica di San Paolo, Teatro San Paolo, La vecchia Singer di Gianni Clementi con, tra gli altri, adesso sapremo anche chi sono tutti gli attori in compagnia, Claudia Campagnola. Benvenuta Claudia.
Grazie, bentrovati.
Sei tu che lavori alla vecchia Singer in questo lavoro di Gianni Clementi?
In questo lavoro accompagno il lavoro della vecchia Singer perché è mio marito a lavorare, che è interpretato da Simone Crisari, ed è un sarto, siamo nel 1940, quindi un sarto che lavora e fa gli abiti per il duce. Quindi insomma un lavoro importante.
Un'epoca storica molto lontana nel tempo, però il testo di Gianni Clementi sicuramente ci offre degli spunti di possibile contagio. Adesso vedremo come. Allora, una coppia di giovani sposi, lui lavora direttamente per il duce, ma sua moglie, il tuo personaggio, ha una particolarità,
sì,
che forse non è casuale nelle intenzioni dell'autore. Non vorrei fare il processo alle intenzioni a Gianni Clementi. Qual è la particolarità di questa
moglie? È una donna che non vede. Una donna non vedente che diventa non vedente, per cui è un simbolo importante. Una donna che ha visto fino all'età di 30 anni e dopo diventa cieca.
Forse un'allusione appunto all'Italia di quegli anni e indirettamente anche all'Italia di questi anni, un'Italia che non vuole vedere tante cose.
Direi di sì.
Però fatalmente in questo bel testo, ripeto, La vecchia Singer, entrano due personaggi che in un qualche modo costringono i protagonisti che vivono la loro vita tranquilla,
sì,
appunto all'ombra del duce, anzi di fronte addirittura al balcone del duce, la loro casa a
faccia, no? Sì, c'è una finestra molto importante che rappresenta un simbolo importante anche scenicamente, perché è anche molto grande, a faccia su Piazza Venezia.
Proprio su Piazza Venezia, sul balcone del duce.
Sì.
Dunque, nella vita tranquilla, ovattata di questi due coniugi che non vogliono vedere, si infiltrano due personaggi, diventano amici di famiglia,
sì,
poi qualcosa di più, ma non sveliamo troppo.
No, infatti, non lo raccontiamo perché sennò si perde il gusto e il senso delle cose. Esatto, e sì, due personaggi che sono un segretario di un gerarca fascista, Rodolfo Cremaschi, interpretato da Stefano Termes, e il suo amico Valerio Gori, che è un professore di musica, anche lui appartenente al fascio, interpretato da Marco Morandi.
Due fascisti che però hanno o sembrano avere dei dubbi sulla loro adesione al regime.
Eh? Sì.
E questa è anche una novità, no? Drammaturgicamente, anche letterariamente, raccontare il fascismo da un punto di vista inedito, di quelli che non erano perfettamente allineati,
esatto,
se vogliamo.
O che comunque si rendono conto attraverso il percorso di non farne più parte, di sentirsi...
Di essersi emancipati,
sì,
da,
esatto,
quegli ideali.
Esatto.
Ecco.
Ovviamente questo non è noto alla coppia, al mio personaggio, al personaggio di mio marito, ma lo scopriremo ovviamente durante
strada
la storia.
Facendo, quindi evolve anche, sì, evolvono non solo i rapporti, sì, tra i personaggi, ma evolve anche la presa di coscienza poi sulla storia.
Sì,
che
tra l'altro con
vivono.
Il personaggio di Marco Morandi, quello di Valerio Gori, c'è una relazione molto importante.
Non diciamo,
no, però
che
non diciamo.
Genere di relazione c'è. Allora, La vecchia Singer di Gianni Clementi, dicevo, in scena al Teatro San Paolo. Teatro San Paolo è uno spazio appunto scenico all'interno della Basilica di San Paolo fuori le mura, che è uno spazio nuovo.
Uno spazio,
no?
Nuovo,
ecco,
sì.
E voi siete stati proprio coinvolti.
Siamo stati coinvolti come compagnia, anche come compagnia di giovani, perché ci vuole una grande passione, un grande coraggio per permettere a questo teatro di diventare anche conosciuto, di permettere, ecco, alle persone di conoscerlo.
Abbiamo testimoniato a Roma la parabola discendente di teatri di immensa tradizione,
sì,
penso al Valle, ad esempio.
Certamente.
Lo scandalo, il dolore,
sì,
no, di veder,
il grande dolore, sì,
di veder morire uno spazio teatrale di così grande tradizione. Forse proprio per questo dobbiamo guardare con maggiore attenzione questi piccoli teatri, tanto più se all'ombra di una basilica, di una chiesa, per riconfermare così questo legame anche produttivo tra chiesa e artisti,
perché
mondo,
no,
dell'arte,
perché
in generale.
No, certamente sì, è nato tutto da un'idea di Felice Della Corte, che è anche il regista dello spettacolo, che mi ha proposto questo testo, e insieme ad Esther Cantoni, che è la direttrice artistica del teatro San Paolo, insomma, c'è stata questa volontà di...
Ecco, quindi con grande piacere oggi abbiamo parlato dell'armonia tra appunto chiesa e teatro, e di questo nuovo spettacolo, ripeto, dall'8 al 19, da domani al 19 gennaio, e di un nuovo appunto proprio spazio,
sì,
teatrale,
sì,
Teatro San,
sì,
Paolo.
Da conoscere.
Da dove si entra, Claudia?
Lateralmente, siamo sulla via Ostiense.
Ecco,
sì,
ecco.
Siamo sulla via Ostiense.
Sì, si entra in Basilica e si entra anche in teatro.
Certamente sì.
Ma io so che Claudia Campagnola, però, che è attivissima, è un'attrice impegnata, nel senso che è una veramente innamorata del suo lavoro e del valore civile e sociale,
sì,
del suo lavoro, non cerca soltanto gli applausi, ma cerca anche di dare un contributo, no, alla rinascita culturale dell'Italia attraverso il suo lavoro. So che sta per rimandare in scena uno spettacolo che è importante, che pure ha avuto delle repliche nei,
sì,
mesi scorsi,
sì, di cui ne abbiamo anche parlato,
anche
precedentemente,
qui,
dell'importanza, sì, della voce, perché era poi questo.
E vogliamo ricordare il
La città di plastica, scritto da Francesco Zarzana e Silvia Resta, con la regia di Norma Martelli. Saremo nuovamente in giro per l'Italia.
Sono storie di donne,
tre,
vero?
Storie di donne realmente esistite, che comunque hanno dovuto fare i conti con un dolore, con una violenza subita, violenza di vario genere, violenza ambientale, violenza sociale, violenza coniugale,
fisica,
sì,
ecco,
fisica, eccetera.
In tutti i casi l'importanza, no, della figura femminile,
sì,
sia nel lavoro che vai a iniziare,
come
domani,
no,
sia,
sì,
nella città di plastica, è sempre sembra riassumersi, no, nella figura della donna, tanto di tensione, nello stesso tempo tanto
di responsabilità,
di amore.
Sì,
per il nostro tempo, per il mondo che viviamo.
Sicuramente sì, alla donna comunque viene affidato un compito importante, e mi permetto di dire anche come attrice donna che insomma cerco di portare avanti questa responsabilità e quest'amore anche per magari per accendere o per svegliare qualche coscienza, insomma credo che sia importante.
Claudia, che cos'è l'armonia per te? Dov'è per te l'armonia?
L'armonia è nel benessere spirituale, nel benessere d'amore, nel benessere sociale e comune, nella condivisione. Ecco, io sento l'armonia nel momento in cui si condivide.
Grazie a Claudia Campagnola, attrice, da domani e fino al 19 gennaio al Teatro San Paolo, via Ostiense, proprio dentro la Basilica di San Paolo fuori le mura, con La vecchia Singer di Gianni Clementi.
Grazie,
ciao,
Laura.
Claudia.
Ciao, grazie a tutti, ciao.
Difendimi dalle forze contrarie, la notte nel sonno, quando non sono cosciente. Quando il mio percorso si fa incerto e non abbandonarmi mai, non mi abbandonare mai. Riportami nelle zone più alte, in uno dei tuoi regni di quiete. È tempo di lasciare questo ciclo di vite e non abbandonarmi mai, non mi abbandonare mai, perché le gioie del più profondo affetto dei più lievi aneliti del cuore sono solo l'ombra della luce.
Questa sera alle 21, cari amici, i Giochi dell'Armonia presenta Dalla pagina al microfono. Insieme a Rosario Tronnolone andiamo negli Stati Uniti della prima metà del Novecento.
L'età dell'innocenza si candida a buon diritto ad essere considerato il grande romanzo americano ed è senz'altro il capolavoro della scrittrice statunitense Edith Wharton. Il romanzo fu pubblicato nel 1920 e l'anno successivo, nel 1921, si aggiudicò il prestigioso premio Pulitzer, che tra l'altro per la prima volta veniva assegnato ad una donna. La malinconica storia dell'impossibile amore tra Newland Archer ed Ellen Olenska è stata portata con molto successo sul grande schermo da Martin Scorsese nel 1993, con Michelle Pfeiffer e Daniel Day-Lewis nei ruoli dei protagonisti. Nella versione radiofonica che vi presentiamo, i ruoli principali sono affidati a Martin Brochard e ad Adriano Evangelisti. Per 5 settimane, dunque ogni martedì sera alle 21, per I Giochi dell'Armonia.
Grazie Rosario. Allora, per la prima puntata di L'età dell'innocenza di Edith Wharton, appuntamento a questa sera dalla pagina al microfono alle ore 21. Cari amici, la luce di Cristo, la stella dei magi, è stato il nostro gioco dell'armonia di oggi, così come ce lo ha suggerito Francesco all'omelia della messa dell'Epifania ieri mattina in Basilica Vaticana. All'Angelus, ieri, sempre a proposito della venuta dei Magi, Francesco ha citato il libro di Joseph Ratzinger, L'infanzia di Gesù. E lo riprendo anch'io per salutarvi oggi. A proposito di uno dei capitoli iniziali, quando Joseph Ratzinger si sofferma su astrologia e religione nella storia dei Magi. Nel mondo antico, scrive, i corpi celesti erano guardati come potenze divine che decidevano del destino degli uomini. Secondo l'opinione di allora, dominavano in qualche modo il mondo e l'uomo doveva cercare di venire a patti con queste potenze. La fede nell'unico Dio, testimoniata dalla Bibbia, a cui ha operato ben presto una demitizzazione, quando il racconto della creazione, con magnifica sobrietà, chiama il sole e la luna, grandi divinità nel mondo pagano, lampade che Dio, insieme con tutta la schiera delle stelle, appende alla volta celeste. Ebbene, entrando nel mondo pagano, la fede cristiana doveva nuovamente affrontare la questione delle divinità astrali. Ed ecco che in questa linea sta anche il racconto della stella dei magi. Non è la stella a determinare il destino del bambino, ma il bambino a guidare la stella. Volendo, si può parlare di una svolta antropologica. L'uomo, assunto da Dio, come qui si mostra nel figlio unigenito, è più grande di tutte le potenze del mondo materiale e vale più dell'universo intero. Buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia.